convulsioni della politica istituzionale, il colpo di coda del cavaliere, la crisi sociale, ma anche il contratto dei metalmeccanici, lo sciopero bandiera della CGIL, il moltiplicarsi sempre più stretto di meccanismi disciplinari. Ne parliamo con Massimo Varengo. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benissimo, io ho buttato tutta insieme un mucchio di carne sul fuoco, ovviamente vedremo di cuocere, mi scusino gli animalisti, i singoli pezzi separatamente per avere una visione un po' più di insieme. A proposito appunto delle convulsioni della politica istituzionale che gran parte dei commentatori oggi leggono in chiave di fine di un regime, come dire, colpo di coda, insomma come una sorta di convulsione, ma tu come la vedi? È una convulsione o siamo di fronte a manovre studiate a tavolino con grande lucidità?
Qui ci può aprire uno scenario piuttosto interessante, no? su questi due tipi di prospettive di lettura che si fanno dei fatti. In realtà io credo che ci sia una grande convulsione all'interno delle forze della borghesia, una convulsione che è legata al tipo di collocazione che si vuole dare a questo paese in riferimento ai propri processi produttivi, alle proprie capacità produttive di stare nel mercato globale. E qui credo che ci sia uno scontro forte, uno scontro vitale che poi si misura e si vede, si trova espressione nelle varie gruppi, nei vari personaggi che ci sono sulla scena politica e si sono proposti in questi ultimi tempi come salvatori della patria, cioè salvatori di se stessi. E quindi c'è sostanzialmente, io credo, una conclusione che poi è legata anche alla questione dell'euro, alla questione del controllo finanziario, e sicuramente c'è una difficoltà da parte delle forze borghesi di ritrovare un'unità di azione, che sia un'unità di azione reale. L'unità di azione la trovano sempre comunque nei confronti dei lavoratori, nei confronti delle forze popolari, questo è in dubbio. Però nel momento di esprimere delle politiche proprie di azione, ecco che emergono delle differenze che possono essere anche sostanziali. È chiaro che io credo che poi, è un dato di fatto, che queste convulsioni si riversano all'interno delle istituzioni, no? con il confronto politico. E poi qui ci sono anche gli aspetti personali, no? Rientro di Berlusconi, per esempio, rientro di Berlusconi credo che sia fortemente legato alla sua necessità di mantenere una forza politica in grado di garantirgli sia il successo delle sue imprese, che sono sempre più penalizzate, e sia la sua salvaguardia della sua persona nei confronti della magistratura, nei confronti delle condanne che gli sono piovute addosso e che gli pioveranno probabilmente addosso, e quindi c'è un aspetto personale che evidentemente non è da sottovalutare. Cioè, quindi gli aspetti in campo io credo che siano molti, e riuscire a leggerli chiaramente uno per uno è opera abbastanza complessa. Quello che si può leggere in termini molto chiari è appunto questa sostanziale unità di tutto il fronte quando si tratta di bastonare i lavoratori, quando si tratta di bastonare le masse popolari. E questo credo che sia un dato di fatto incontrovertibile.
Non ci sono dubbi, e quanto è accaduto negli ultimi anni, e quanto i lavoratori, gli studenti, le popolazioni ribelli hanno dovuto toccare con mano giorno dopo giorno, quindi un rafforzarsi dei meccanismi disciplinari, che ha visto concordi sostanzialmente tutte le forze politiche, perché poi può capitare, come è capitato in occasione dei pestaggi a Roma il 14 di novembre, di notare qualche lacrimuccia di coccodrillo, ma quando spaccano la testa ai ragazzini allora ogni tanto si sollevano i buoni sentimenti, però il dato di fatto sembra essere un elemento che in qualche modo ci chiarisce quali sono gli elementi all'interno dei quali ci troviamo a vivere e ci troveremo a vivere nei prossimi anni, nel momento in cui tutti gli ammortizzatori sociali sono stati erosi uno dopo l'altro, nel momento in cui due sindacati come la CISL e la UIL festeggiano per aver firmato un contratto assolutamente spaventoso come quello dei metalmeccanici, si pensi che gli aumenti salariali sono di 130 euro lordi spalmati su 3 anni, e ovviamente si trattando di sono delle briciole che non vanno minimamente a coprire quello che è quello che è l'inflazione programmata, quindi ci troviamo seccamente di fronte ad una situazione che è sempre più complessa. Ecco, questo è un po' il dato con il quale ci troviamo di fronte. Tu rispetto, come dire, a quanto si sta muovendo, a questa crisi sociale dalla quale emergono elementi di insofferenza evidenti, no? Elementi di patimento, elementi anche di rivolta qua e là, ma che però non si concreta, come invece è avvenuto oramai da alcuni anni in Grecia, in un atteggiamento molto, molto più secco, no? di rivolta sociale dispiegata. Poi possiamo discutere se questa rivolta sociale è riuscita a conseguire o meno i propri obiettivi, ma certamente, come dire, non di fronte a quell'emergere della paura, mantenersi della paura, che sembra essere il leitmotiv che ha caratterizzato le risposte da parte dei lavoratori e degli sfruttati nel nostro paese negli ultimi anni.
Ma guarda, io credo che i dati ultimi che sono emersi sulla situazione sociale, proprio oggi ci sono i nuovi dati Istat che parlano di un dimezzamento della ricchezza posseduta dalle famiglie, un dimezzamento nel giro di pochissimo tempo, oppure il fatto dell'aumento considerevole della quantità di gioielli, di ori di famiglia, di collane, di braccialetti e così via, venduti per poter avere denaro contante, che danno una cifra e un quadro della situazione piuttosto impressionante. Ecco, dico, tutto questo tipo di situazione ci indica sempre più che stiamo andando verso un impoverimento generalizzato. Gli stipendi sono fermi da 20 anni, gli stipendi e salari fermi da 20 anni, ritornano praticamente ai valori di 20-25 anni fa. Quindi siamo di fronte a un impoverimento complessivo all'interno di questa operazione di ricostruzione di una ricchezza di Stato, sostanzialmente, per condurre delle politiche presenzialiste all'interno dell'Europa, all'interno del mercato globale. Ecco, che tipo di risposta? Oggi come oggi ci sono evidentemente ancora dei margini per cui non si danno fenomeni particolarmente significativi. Io intendo per significativi evidentemente quelli che vedono coinvolta masse consistenti di popolazione, come si vedono sostanzialmente in Grecia. Qui da noi siamo ancora in uno stadio in cui evidentemente ci sono dei margini sufficienti per tirare a campare, ci sono ancora delle illusioni nei confronti di questo o di quella formazione politica, c'è o sindacale, c'è quindi sostanzialmente una, come dire, se c'è una disillusione, non è una disillusione che arriva a tal punto da spingerti a compiere il passo che sarebbe necessario in questa fase. Io credo che questa realtà che noi fotografiamo nelle mobilitazioni, in quello che si vede, dove la parte più generosa, più attiva è sempre la componente giovanile, e per fortuna che c'è, però questa componente giovanile non viene ancora supportata da quello che dovrebbe essere il corpo centrale della popolazione in un'azione di contrasto e di opposizione alle politiche governative, ma a questo punto io direi di tutto l'arco parlamentare, che si è trovato congiunto e alleato nel condurre questa battaglia contro i lavoratori, contro i ceti popolari. Ecco, questo è un po' il tipo di situazione che io intravedo, che mi pare di leggere. Troccando anche in certe componenti della popolazione, credo che sia presente, insieme alla chiarezza della condizione che stiamo vivendo e del conflitto che stiamo vivendo, anche il timore che il livello di scontro sia talmente alto, per poter incidere poi sui rapporti di forze reali, da richiedere una capacità di rischio, una capacità di assunzione di rischio che al momento attuale probabilmente ancora non è vissuta come essenziale. E questo ci fotografa un po' il problema delle società industriali mature, dove l'integrazione di componenti forti della società, è quasi arrivata a completezza negli anni passati, e c'è quindi una grande difficoltà di sganciamento di questi processi di integrazione nell'assunzione di una strada, di un percorso di autonomia e di autorealizzazione dei propri obiettivi, dei propri progetti. Io credo che sia questo un po' il problema che ci troviamo a vivere oggi, però sono altrettanto convinto che il procedere della crisi, che non troverà una soluzione in tempi evidentemente brevi, possa rimettere un po' in discussione questa lettura che faccio e quindi possa sostanzialmente riaprire in termini forti scenari sicuramente più interessanti, più conflittuali.
Ah, io credo che forse uno dei punti cruciali dai quali in qualche modo forse gioco forza passare è quello dell'esaurirsi completo dei meccanismi di welfare familistico da una parte e di piccolo risparmio dall'altra. Tu prima giustamente sottolineavi come un popolo di risparmiatori in questo momento si venda appunto i gioielli. In ogni città italiana sono spuntati come funghi questi negozietti che hanno un solo nome: compro oro, no? Credo che questo la dica lunga, come anche appunto l'erodersi di questo piccolo risparmio che era un po' la cifra, no? Delle famiglie italiane. In Europa gli italiani credo che fossero secondi soltanto agli spagnoli, che era certamente il bottino delle operazioni speculative in corso nell'ultimo anno e che non è stato ancora completamente eroso. Probabilmente uno spartiacque sarà quando, come dire, tanta parte della gente avrà la sensazione di non c'è più un salvagente da qualche parte che consente a me, alla mia famiglia, ai miei figli, ai miei anziani di sopravvivere all'interno di questo pantano. Certo, il rischio forte è quello di arrivare a una situazione come quella statunitense, in cui l'espulsione completa da un ambito, come dire, di lavoro, di contrattualità, di possibilità di avere una contrattualità, porti a quei livelli di emarginazione per i quali basta allo Stato utilizzare in maniera massiccia la polizia, no? All'interno di una frattura sociale che non si ricompone. Penso che il nostro paese abbia una storia, una tradizione, delle modalità relazionali e anche tutto sommato uno spirito mutualista che in qualche modo può preservare da tutto questo. Io l'Italia tutto sommato la vedo ancora più simile alla Grecia che agli Stati Uniti. Però resta il fatto che in questo momento siamo in una fase, come dire, che tutti quanti definiamo ormai da 2, 3, 4 anni di transizione, ma in cui questa transizione ci mantiene fermi. Sembra che ci dobbiamo muovere necessariamente, ma la gran parte di quello che si tocca con mano è una sostanziale essere fermi. D'altra parte qualcuno diceva, ma in realtà si sono fatte molte ore di sciopero, soprattutto scioperi spontanei, scioperi improvvisati, questi sono anche questi dati Istat che poi contraddicono, no, quello che dicevano CISL e UIL ieri a proposito del contratto metalmeccanico, quello firmato senza un'ora di sciopero, elemento sottolineato dal Sole 24 Ore con grande enfasi, però questa polverizzazione di lotte sembra ancora essere all'interno di un universo che entra in pista nel momento in cui non ha più niente da perdere, vedi caso Alcoa, ma tanto per fare un esempio che è molto noto, ma ce ne sono moltissimi un po' ovunque di questo tipo di esempi che possiamo fare. Quindi, come dire, qual è il tassello, no? qual è il tassello che manca, no? Io ti pongo una domanda: non sarà forse che in qualche modo la prospettiva della trasformazione in questo momento non sembra attingibile, che le politiche socialdemocratiche incapaci di rispondere alle esigenze della gente non abbiano però inciso in maniera profonda nell'immaginario sociale?
Ma sì, cioè, il problema è che sono delle visioni del mondo che sostanzialmente si sovrappongono e si espellono a vicenda. Cosa intendo con questo? Intendo dire che visione dominante c'era all'interno del movimento operaio italiano fino a pochi anni fa. Pochi anni fa, a ridosso dalla caduta del muro di Berlino e così via. C'era la sicurezza che uno degli sbocchi fondamentali fosse quello della presa della nazionalizzazione, no? La nazionalizzazione delle industrie, la nazionalizzazione delle ricchezze sociali e quindi una statalizzazione che avrebbe comportato sostanzialmente un livello di benessere, secondo i teorici, secondo i propagandisti di questo modello, un livello di benessere diffuso. In realtà i processi di nazionalizzazione hanno creato semplicemente delle grandi forme di commessi di Stato, di burocrati di Stato, nuove classi privilegiate che su questo hanno spaziato, dominato. E questo tipo di modello su cui tutta la socialdemocrazia ha marciato, io per socialdemocrazia inglobo anche l'eurocomunismo, tanto per essere chiari, e sostanzialmente non ha più retto, non regge più, non ha dimostrato una capacità di offrire delle reali alternative. Al di là di questo, che cosa c'è stato? Non c'è stato più nulla. La sinistra italiana è stata completamente conquistata dalle sirene del neoliberismo. La più grande liberalizzazione in Italia è stato Bersani con le sue lenzuolate. Ha fatto più liberalizzazioni la sinistra di quanto l'abbia fatti la destra. La destra si è arroccata sulla difesa corporativa di certi privilegi. La sinistra ha fatto delle liberalizzazioni che sono liberalizzazioni sostanzialmente a favore dell'impresa. E solo di riflesso in alcuni comparti, come quello della telefonia, è stato a vantaggio dei cittadini. Il problema è che qui manca complessivamente una strategia di uscita dal capitalismo, ma c'è semplicemente una strategia di accomodamento al capitalismo. Allora il problema è che hanno le forze che si pongono a sinistra di questa sinistra, cioè la sinistra intendendo con una posizione di rottura radicale rispetto all'esistente, è un problema di ricostruzione di un immaginario e di un immaginario sociale, di un immaginario di umanità che non è di così facile soluzione, cioè perché noi abbiamo a che fare con una tonnellata di detriti che ci ingombrano la strada. Allora, il problema è come ripartire. Io credo che uno degli elementi da cui bisogna ripartire è che è ben vero che non esiste ancora oggi una conflittualità aperta, organizzata, concreta, che si muove su un piano di contrapposizione frontale nei confronti del Parlamento, del Governo, dello Stato. Ma esiste una miriade di esperienze di resistenza locali, territoriali, contro la devastazione ambientale, contro la devastazione territoriale, contro le cementificazioni, contro le bretelle autostradali, contro le discariche, mettiamocene tutte. C'è un problema di controllo sulla devastazione del territorio legata agli eventi naturali. C'è tutta una serie di mobilitazioni che si danno e che hanno dimensioni locali, però questo dimostrano che la gente ha voglia di muoversi, si muove su degli interessi concreti, quando vede la possibilità di riuscita, di successo, di una possibilità di resistenza che contiene in sé anche delle prospettive di una società altra. Allora il problema è che noi dovremmo riuscire, noi, che chi ha una mentalità aperta, chi ha una mentalità sostanzialmente tesa alla costruzione dell'alternativa reale, dobbiamo cercare di riuscire a ricollegare queste esperienze, di metterle insieme, ricostruire un tessuto sociale che a partire da queste forme di resistenza autogestionaria autonoma sul territorio riesca a porre nuovamente la costruzione di un soggetto altro, di un soggetto che non fa solo che non vede solo il suo locale, ma che collega il locale con una dimensione nazionale, collega la difesa della bretella della Brenemi qui in Lombardia al problema della discarica nel napoletano e così via. Ecco, se si comincia a costruire una rete reale, una rete effettiva, una rete che non pone e non vede nel Parlamento, in questa e in quella forza parlamentare, un elemento di forza, ma semplicemente un elemento di distruzione del tessuto in via di costruzione. Ecco, se noi riusciamo a fare questo, io vedo che facciamo un passo in avanti nella costruzione di un soggetto forte.
Tornare invece nel nocciolo delle questioni che stavamo affrontando, io ti pongo un'altra questione che in qualche modo si ricollega con quelle che erano state alcune riflessioni che abbiamo fatto nell'apertura di questa puntata di Anarres. Ragionavamo rispetto alla questione ambientale e al contrasto, no, che in qualche modo c'è fisico, materiale, di interessi, di punti di vista tra chi appunto patisce, no, le conseguenze delle fabbriche che uccidono e che inquinano e dall'altro lato invece le conseguenze della devastazione, la perdita del lavoro, eccetera eccetera. E in qualche modo uno dei noccioli che ci sembrava di poter individuare era quello della riproposizione di elementi di mutuo appoggio, di relazione solidale, di quella relazione solidale che consente di spostare, no, l'asse degli interessi da bisogna rendere tutto compatibile con il capitalismo a bisogna cercare, no, di collettivamente di supportare chi perde il lavoro perché viene chiusa una fabbrica di morte e contestualmente muoverci nella direzione della sua secca chiusura o anche della bonifica. Ecco, non credi che tutte queste questioni non possano in qualche modo riportarci al tema di cui stavamo parlando?
Beh, sicuramente, però il problema è estremamente complesso perché si muove sui tempi rapidi. Allora, sui tempi rapidi che tipo di soluzione si può avere rispetto all'Ilva di Taranto? Perché questa diventa un po' la questione fondamentale. Allora, c'è chi dice qui bisogna chiudere tutto, c'è chi dice qui bisogna chiudersi il naso, tapparsi il naso e andare avanti. E così via. E poi c'è la grande affermazione di principio che bisogna coniugare la possibilità del reddito alla salute della popolazione e dei lavoratori stessi, che poi sono i primi a pagarne le conseguenze all'interno degli stabilimenti. Allora, la questione non è evidentemente di facile soluzione, perché io potrei affermare in termini forti la necessità di una riconversione, no? Una riconversione che riesca a riconvertire uno stabilimento come quello in un altro stabilimento che riesca a garantire il posto di lavoro, riesca a garantire quindi la possibilità del reddito e riesca a fornire una produzione che sia una produzione ecologicamente compatibile.
Certamente. Ora, certamente.
No? Sì.
Dimmi.
No, mentre volevi dirmi qualcosa.
No, pensavo avessi finito la frase, scusami tanto.
Sì, no. Dico, questo qui è un po' tipo di situazione. In realtà anche questo tipo di situazione non figura come una situazione ottimale. Quindi il problema qual è? Il problema di politica industriale, il politico di collocazione, questo secondo la seconda acciaieria più importante d'Europa, quello che è rimasto in Europa. Quindi si giocano intorno allo stabilimento dell'Ilva tutta una serie di questioni importanti. Se noi ci misurassimo solo sulla questione del reddito, dovremmo dire chiudiamo lo stabilimento e forniamo il reddito ai lavoratori e intanto produciamo una riconversione puntuale dello stabilimento. Questa cosa qui implica una capacità e una forza del movimento operaio che secondo me in questa fase, perlomeno in termini di volontà politica e sociale, è un po' lontano dall'attuarsi. È un grave problema, io credo che bisogna sentire molto a fondo quello che dicono i lavoratori e i cittadini di Taranto per riuscire a dipanare la matassa e a trovare delle vie di uscita che siano assolutamente praticabili.
D'accordo, senti, nel frattempo è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che ci dice ma spesso queste campagne hanno carattere riformista e in particolare si riferisce alla campagna C'è lavoro e lavoro, che è una campagna che è stata avviata all'interno del movimento Notav, che come si dice non si tende al di là del lavoro ma lo si mantiene così come ingrediente di un, scusa, vedo se riesco a leggerlo tutto, di un mondo migliore, che non riesco a leggere tutto il messaggio, ecco, forse adesso ci riesco, un mondo migliore sì, ma buono, non ci sono poteri buoni e non c'è buon lavoro. Ecco, insomma, l'ho letto in maniera un po' confusa perché purtroppo ho qualche difficoltà con i messaggi di questo cellulare, però credo che si sia un po' capito, no, qual è il senso della questione. C'è chi ci ascolta critica il fatto che non ci sia una critica nei confronti del lavoro in quanto tale, che non ci sia una critica nei confronti dei lavori nocivi, ma io credo che questo non sia sostanzialmente vero, rispondo io, perché voglio dire il nostro interlocutore ci chiama da Milano e magari è un po' meno dentro a questa cosa della campagna. C'è invece una critica molto forte all'interno del movimento Notav, è ben chiaro che ci sono lavori assolutamente nocivi che non possono che essere eliminati, come quello del giudice, del poliziotto, del militare, ma parimenti che il collaborazionismo nei confronti di un'opera che distrugge il territorio, che mette in pericolo la vita delle persone, che soprattutto non è voluta da chi ci vive, che la rifiuta, che non ne vuole sapere, che la giudica inutile, dannosa, ecco, credo che questa forma di collaborazionismo non possa trovare giustificazione, specie in un momento di crisi difficilissima nella quale siamo immersi, una crisi che ci racconta giorno dopo giorno di posti di lavoro persi, di posti di lavoro preziosi nella sanità. Ecco, di questi giorni si stanno susseguendo in Piemonte le notizie relative alla chiusura dell'ospedale Valdese, al fatto che alle Molinette in alcuni reparti siano obbligati ad utilizzare le sedie delle sale di ricevimento dei dottori per darle ai pazienti. Insomma, per una situazione che ormai è al collasso all'interno della nostra regione, non è certo la manciata di posti di lavoro fornita dal tunnel geognostico della Maddalena che possa anche soltanto lontanamente compensare questo fatto. Questa era un po' una parentesi all'interno di questa nostra chiacchierata. Ti chiedo una conclusione e poi per oggi ci salutiamo.
Una conclusione di che tipo? Su queste ultime osservazioni o...
No, una cosa di carattere più generale, no? Sulle prospettive che abbiamo di fronte nei prossimi mesi. Nessuno pretende di avere la palla di cristallo, ma in qualche modo cercando un po' di individuare quali possono essere i percorsi, no? Che all'interno dei movimenti, tutti quanti ci interroghiamo, tutti quanti cerchiamo anche di capire dove andare, ma lo facciamo lottando e partecipando attivamente ai movimenti, quindi il nostro ragionare è sempre un ragionare attivo, non è mai un ragionare astratto, un ragionare completamente immerso nei movimenti e nelle loro prospettive. Quindi questo era quello che ti stavo chiedendo.
Ma guarda, io credo che nei prossimi mesi purtroppo noi dovremo convivere con una campagna elettorale assolutamente martellante, assolutamente avvelenata, come più di altre campagne, perché tutte le campagne elettorali sono avvelenate, ma questa è particolarmente avvelenata, in cui ci ritroveremo a discutere non tanto noi, ma saremo spettatori di un dibattito imperniato intorno alla melma sollevata dal ritorno di Berlusconi, con tutto quello che ne consegue. E se il governo Monti ci aveva consentito di avere una chiarezza di idee, no, sulle forze in campo, sui disegni strategici del potere, del capitale e così via, ecco, il ritorno di Berlusconi rimescolerà le carte con una dose massiccia di populismo e quindi con una, come dire, con una convulsione all'interno stesso del corpo elettorale, chiamiamolo così, sostanzialmente di chi si reca le urne, di chi, e sono tanti ovviamente, la maggioranza della popolazione per il momento, e quindi questo qui avrà un riscontro evidentemente negativo nelle possibilità di condurre delle campagne estremamente chiare, come sarebbe stato e come è stato nel caso del governo delle banche, sostenuto da tutto lo schieramento politico. Ecco, questo qui ci porrà evidentemente dei problemi a cui i movimenti dovranno evidentemente attrezzarsi per farvi fronte. Io credo che più di questo, non, oggi come oggi, non sia possibile dire.
Grazie Massimo, alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao.